E siamo qui allora con Alessio Bondi. Ciao, ben trovato.
Ciao, grazie.
E allora, insomma, dopo Sfardo, il tuo esordio del 2015, sei tornato con Nivuru, uscito per 800A Records. E ti chiedo, insomma, rispetto al tuo esordio, cosa hai lasciato indietro e cosa hai tenuto rispetto al tuo modo di scrivere e comporre?
Credo di aver lasciato indietro la cifra di sfardo in totale, ossia quella vena bambina, si è trasformata.
Che è andata grande.
Sì, è diventata grande, non l'ho proprio abbandonata del tutto perché mi rendo sempre più conto che questo nuovo disco è pieno di gioco, ma è un gioco molto più maturo, fatto dentro la musica, non travalica troppo i confini della musica. Però quando ci troviamo sul palco con i musicisti sembriamo dei bambini che stanno facendo un gioco molto serio.
Benissimo. E quali dischi, quali esperienze ti hanno portato alla tua idea musicale che porta appunto il dialetto palermitano a diventare blues arcaico, soul folk, dalle trame sognanti che parlano appunto di emozioni fondamentalmente?
Quali dischi? Beh, ce ne sono una tonnellata,
Sì.
soprattutto molta musica che viene dal Sud America, dal Brasile soprattutto. Mi viene da dire Javan, il primo disco di Javan, ecco, ti potrei dare proprio delle pilloline su tutti questi mondi musicali. Un disco che amo è appunto questo di Javan, ma anche, sempre per rimanere in Brasile, Os Novos Baianos, che hanno fatto questo disco meraviglioso, un disco degli anni 70, si chiama Cabo Chorar. O per citare una cosa un po' più recente, Elsa Soares, che ho fatto adesso il penultimo disco, perché è uscito un altro, se non sbaglio, l'anno scorso, però il penultimo, che si chiamava A Mulher do Fim do Mundo, è un disco meraviglioso in cui mescola rock, hip hop, samba, musica elettronica, composizioni più da camera, cioè, veramente. C'è un mondo dentro quel disco ed è stata una grande ispirazione per quello che ho fatto io, almeno dal punto di vista degli arrangiamenti. Poi mi piace tantissimo la musica di Marcello Camelo. Sì, dimmi.
Questa cosa appunto del palermitano, cioè una cosa proprio molto intima, se vogliamo, molto personale, e tu la trasporti nella tua musica, nella musica, la fai diventare musica, insomma, la dialettica palermitana, e questa è
Sì.
la tua innovazione. Come ti è venuta comunque questa idea?
Guarda, io quando ero bambino ascoltavo Pino Daniele,
Sì.
c'erano queste cassette in macchina di mia madre, quello io mi ricordo quando ascoltai per la prima volta Pino Daniele, fu una folgorazione, ero piccolino, non mi ricordo adesso neanche che età potessi avere, ma è stata proprio una folgorazione e questa cosa poi inconsapevolmente me la sono portata dietro. Diciamo che l'intuizione che ho avuto, se così si può definire, nell'utilizzo del palermitano è venuta fuori dalla musica, è venuta nel contesto del teatro. Io stavo studiando da attore quindi ho iniziato ad adottare di fatto una lingua che non parlavo, una lingua scevra, diciamo, da tutto quello che è la cadenza regionale, è proprio tutto l'idioletto, chiamiamolo così, ossia la lingua dell'anima. E quindi ho fatto una divisione, una separazione tra la lingua che parlavo e l'italiano vero. E lì molti registi, molti maestri ti dicono appunto quando non trovi il senso delle battute che dici, in una fase di studio si dicono prova a dirla in dialetto, prova a dirla nella tua lingua d'origine. Ti rendi conto che quasi sempre quando la traduci, quella frase di cui non capisci il senso, magicamente ha una potenza e inizia a contenere un'azione.
Sì.
E questa cosa mi ha fornito un'altra consapevolezza ancora, che poi si è concretizzata insomma con mille altre cose che mi sono successe, mille esperienze, sempre con questo mood di riferimento che appartiene alla musica di Pino Daniele forse, ma anche a tante altre cose che ho ascoltato negli anni. A un certo punto mi hanno portato, si sono condensate sulla punta di una penna e ho scritto la mia prima canzone in siciliano.
Ecco, e da dove inizia questo disco nuovo? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma ci sono canzoni che io ho scritto anche che avevo già finito di scrivere anche quando avevo già fatto Spardo, cioè quando sono entrato in studio per fare Spardo avevo già delle canzoni complete che non sono entrate in Spardo e che sono entrate in questo qua, tipo aspetta, qual era, che tipo Pudicina Luna. Ah. È una canzone che appartiene a quel periodo lì e infatti si sente ancora secondo me una vena infantile molto forte in quella canzone. Poi c'erano pezzi dica tipo Dammi una vasata, Se fossi femmina, appartengono pure a quel periodo, Un favore. Magari poi ho continuato a lavorarci negli anni e ho finito di scrivere delle strofe, ho cambiato delle frasi, ho messo a punto l'armonia, però diciamo la prima scintilla era già scoccata.
Ecco, benissimo. Sì, infatti se nel precedente c'erano appunto canzoni che raccontavano tenerezze fra papà e bimbi, per questo disco insomma c'è soprattutto l'amore a due, che è la trade union principale. È sì. Stata quindi una scelta voluta o è capitato così, sono venute così queste nuove canzoni?
C'è stato un periodo in cui ho scritto tantissime canzoni, quindi mi sono ritrovato con un bel bacino al quale attingere. Ed effettivamente poi all'inizio la scelta della tracklist è avvenuta in modo molto inconsapevole. Poi ragionandoci su ho visto questo filo rosso che era quello del rapporto a due in qualche modo, ossia anche quando non c'è un interlocutore ma si tratta ad esempio di un monologo, secondo me è come se ci fosse un dialogo anche con una parte di se stesso che magari non si conosce, che quindi viene a rappresentare l'altro, tipo In Caffè ad esempio.
Sì.
Che è un addentrarsi dentro una foresta che poi può essere interiore per capire qual è la propria identità reale. Però poi ci sono altre canzoni tipo Un Favore in cui c'è appunto questo dialogo con una persona che non si capisce se è più vecchia, se è più giovane, se è un padre o un figlio. Oppure Se fossi femmina, che è sicuramente un dialogo con una persona da cui ci si è separati. Sì, il rapporto a due è il filo rosso. A un certo punto è diventato un po' la cifra di questo disco, che parla anche molto di separazioni, di morte, di momenti bui.
Sì, infatti, ad esempio c'è cioè, Dammi una vasata, insomma la disperazione, la poetica di cantare mentre muoio vattene, ti porta a entrare in questa con questa canzone nel cuore di una sofferenza per una storia che non va come deve andare, una passione intensa che si spegne subito, come
è venuta a te. Esatto, c'è molta carne, è molta morte anche dentro. Però alla fine viene tutto risolto con il ritmo, con il ballo con il trascendimento del dolore.
Certo. Poi anche c'è Sifusi Fimina, questa insicurezza che devasta un rapporto fino a farlo finire. Si prova a domandarsi quali gesti fare, no? per non sbagliare, ma poi si torna a fare confusione, perché parafrasandoti, se il cielo fosse più leggero potremmo volare.
Sì, esatto, a volte come dire, basterebbe la semplicità, invece ci si complica fino alla sinestesia totale, esatto. Quindi non si capisce più nulla.
Ecco, poi il nominato prima caffè, insomma, è divisa in due parti, no? Inizia piano, in acustica, mentre il cuore si svuota e l'anima non si sente quasi, ancora parafrasando, tipo, ma poi diventa funk, insomma, una tromba imperversa la sua melodia, e l'anima si risveglia, si vuole mostrare per quello che è, come è venuta fuori.
Sì, lì... Lì c'è, come dire, anche la traduzione di un titolo nella sua forma musicale, cioè il caffè alla fine è anche adrenalina pura, quindi c'è questo nervosismo di fondo anche nella parte acustica, che a un certo punto esplode in questa parte che ha un tempo dispari, un funk, come dire, un po' sghembo, sì. È molto veloce. Che rappresenta appunto quel momento lì. È, come dire, è nata mettendo proprio queste due parti di me vicino, sia la parte nervosa, ma che ha un piglio meditativo, mm-hmm. e quindi che riflette, considera delle cose, evidentemente scritte in un momento molto, molto buio, di isolamento, e poi a un certo punto per disperazione si apre, diventa furiosa, diventa violenta, anche autodistruttiva, con questa band che suona selvaggiamente, c'è anche lì sempre una foresta, e questa volta è una minaccia costante.
Benissimo, e poi c'è un favori alla fine di un amore, insomma, si cerca di rimettersi in sesto piano piano e si cercano abbracci, insomma la cosa più semplice, ma anche la possibilità di non tornare più indietro a quella sofferenza da cui si sta cercando di fuggire.
Sì, quella è... Sì, quello di abbracciare in realtà è un gesto molto semplice, ma allo stesso tempo non tutti sanno farlo. Che è una di quelle cose che nessuno insegna, nessuno impara, è un po' come fare l'amore, cioè, nessuno ti dice come farlo, è un istinto dell'uomo, però se ti rendi conto non tutti sanno farlo, cioè l'abbraccio, non tutti sanno dare o ricevere un abbraccio, anzi, se diventi un estimatore dell'abbraccio, poi a un certo punto ti rendi conto che realmente pochi sanno dare, ricevere un abbraccio, o forse non lo vogliono dare, e non sanno riceverlo, quindi. Perché poi è bellissimo il discorso sull'abbraccio, perché non puoi soltanto riceverlo senza darlo, se no non è un abbraccio. Secondo me lo si potrebbe anche insegnare. A teatro lo insegnano. A volte non ci si sa abbracciare, perché ovviamente se tu non lo sai, quello può essere un contesto in cui si possono imparare delle cose molto semplici con il pretesto che lo impari a servizio del personaggio, però lo impari anche tu. E quindi può essere interessante mettere un filtro certe volte per imparare delle cose da vicino.
Perfetto. Poi c'è Nivi Nivura, insomma è come se parlassi dell'essenza di un'anima, di un'interiorità che vorrebbe non avere un'indole incattivita e provata da brutte esperienze. Come è venuta fuori?
Nivi Nivura è ancora... ancora non me la spiego questa canzone.
Ah, ok.
So solo che ho capitato di suonarlo un paio di volte dal vivo, e io la reputo una canzone molto complessa, perché parla di spaesamento, di una crisi di identità, però attraverso immagini che appartengono al folklore siciliano, come la sciara di del vulcano, ossia il rivolo di lava. Uh-huh. Poi oceani di anice, insomma ci sono tantissime immagini che portano questo contrassegno. Però le persone reagiscono veramente con un silenzio religioso, forse capiscono in qualche modo di avere a che fare con il frutto di un inconscio completamente libero, in stato di confessione. Uh-huh. E quindi si placano e rimangono a servizio di questa cosa.
Perfetto, allora dove e come è stato registrato il disco?
Ho registrato a Palermo, l'abbiamo registrato in un tempo abbastanza lungo, devo dire, è stato anche spossante. Siamo partiti nell'ottobre del 2016 ed è uscito nel novembre del 2018 il disco, quindi ci sono voluti 2 anni pieni soltanto per la fattura del disco. Considerando il fatto che già le canzoni erano state scritte e anche tempo prima, temevo il rischio che fosse inattuale questo disco a un certo punto, per me, non per gli altri, perché poi insomma non mi importa moltissimo, non credo che le persone si accorgano che io ho scritto la canzone anni prima.
Ok, ma ci sono delle canzoni che non venivano come le volevi? Che ti hanno fatto un po' impazzire?
Beh sì, c'è stata Dammi una vasata che a un certo punto ci ha fatto impazzire, me a Fabio Rizzo della produzione dell'800A Records, che ha prodotto il disco, però alla fine è quella che ci ha in un certo senso premiato di più, perché siamo arrivati dopo tanto lavoro anche di produzione ad avere una forma molto originale di canzone.
Sì.
Che passa anche per ritmi molto commerciali, ma rimane comunque con una forte vena autoriale, e questo contrasto ci piace particolarmente, anche a chi lo ascolta, insomma è una delle canzoni per cui ricevo più complimenti, o che in questi primi concerti è stata più cantata, quindi bene, alla fine è una lezione. Più ci studi, meglio è.
Ok, chi ha partecipato al disco tra gli ospiti?
Allora, ci sono un bel po' di musicisti. Diciamo che c'è un sestetto di riferimento che adesso sta portando in giro il disco, che sono Alessandro Preschi alla tromba, che è un grandissimo trombettista, insomma un vero astro del jazz italiano, giovanissimo tra l'altro, Alfonso Vella al sax, Fabio Rizzo alle chitarre, oltre che alla produzione, Federico Guesci al basso, Carmelo Gracesto, grandissimo batterista, anche lui che viene dal jazz ma che conosce tantissimo i linguaggi della musica del mondo, Africa, Sud America, molto ferrato su quei ritmi che mi interessavano. Uh-huh. E poi tutta una serie di apparizioni, tipo Marilena, mi viene in mente San Giorgi al flauto, Donato di Trapani alle tastiere, Sergio Bircock addirittura, cantautore, un amico che è venuto a suonare un flauto boliviano su Caffè ad esempio, e tanti altri che adesso in questo momento okay. Non ricordo.
Ecco, e dal vivo con quante varianti suoni, quindi?
Guarda, adesso lo stiamo portando il più possibile in giro in sestetto, Poi ci saranno delle date in cui magari siamo in quintetto, in trio, a volte mi capita sempre di andare chitarra e voce, anche se sempre meno.
Okay.
Sì, più o meno. Poi ecco, a Roma ad esempio verrà a trovarci il percussionista che ha suonato nel disco, che è Luca Bloise, che ha una sua importanza all'interno del disco, visto che è pieno di percussioni e ritmi particolari.
Chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la copertina l'ha fatta Igor Scalisi Palminteri, che sta seguendo tutta la parte grafica del progetto in questo momento, ha realizzato un dipinto che adesso porteremo in giro in tour, diciamo come banner ufficiale del Niguru Tour, e poi ha curato anche le locandine, insomma è un grandissimo, tra l'altro, pittore e artista palermitano che sta colorando la città, oserei dire anche la Sicilia, perché sta realizzando un sacco di murales bellissimi, giganteschi in giro per la Sicilia.
Sì.
E quindi cercatelo, Igor Scalisi Palminteri.
Sì, quasi un Cristo, però non diciamo in testa. Adesso non mi viene la parola, intorno alla testa del Cristo, tu hai degli uccellini invece delle...
Sì, sì, lui, il suo ragionamento è stato questo, cioè lui ha detto: io sento una vena sensuale, sì, in questo disco, nella tua musica in generale, e lui mi ha detto: allo stesso tempo io vengo da un percorso religioso, perché lui ha un percorso personale che... è questo, e mi ha detto: io se traslo la sensualità attraverso la mia lente, viene fuori un'estasi religiosa.
Sì.
Quindi c'è questo rimbalzo di sguardi tra chi guarda la copertina e il soggetto raffigurato, che poi sono io, che guarda da un'altra parte e dice: ma dove sta guardando? Ed è molto interessante
avere una corona
questa cosa.
Di spine, ecco, non mi veniva la corona di spine.
Ah, sì, no, vabbè, quello è, diciamo, l'altra parte del Dio, ossia l'altra parte di quello che lui ci ha sentito, ossia tropicalismo. Lui ha detto: io vorrei fare una copertina che ricordi insomma tutto il tropicalismo e quel mondo musicale, però lo faccio con uccellini che vivono in Sicilia.
Sì.
Quindi ha recuperato non so da dove tutte queste raffigurazioni di uccelli e ci ha fatto questa corona intorno, che poi questo tondo si ripete nelle locandine che ha fatto per me, insomma nel dipinto che vedremo dalla prossima data in poi per tutto il tour.
Ok, com'è venuta la collaborazione con 800A Records, che ha prodotto appunto il disco?
È stata una cosa molto naturale. Io avevo vinto il premio di André, e quindi nel 2013 o 14, adesso non mi ricordo, e la cosa aveva fatto un po' di rumore, perché insomma pare su tutte le testate eccetera eccetera, quindi loro vennero a sapere questa cosa leggendo i giornali, e hanno detto: sono stato contattato da Fabio, che mi ha appunto chiesto: ma che dobbiamo fare questa canzone, facciamo un disco. E allora da lì siamo partiti, e insomma andiamo sempre lavorando meglio, perché io sono entrato in questo mondo, non è che nessuno ti spiega com'è fatto, cosa si fa, come si lavora, e loro, essendo un'etichetta piccola, stanno crescendo insieme a me col progetto, quindi tutti prendiamo le misure rispetto a questa cosa, ma devo dire che c'è una professionalità e una grande sensibilità che mi fa pensare che farò ancora in futuro delle cose con loro.
Ecco, perfetto. E allora, chi ha curato invece il video di Si fossi femmina?
Quel video l'ha fatto Ludovico Di Martino, che è un grande amico, un grandissimo regista, tra l'altro giovanissimo anche lui, con una sensibilità artistica veramente spettacolare, un grande amante di Hollywood, dei bei film, penso che si veda dal suo modo di fare cinema. Lo abbiamo rubato al cinema perché lui di fatto non fa videoclip, ed era questa la cosa che mi interessava, oltre al fatto che c'è una comune visione, diciamo, su molte cose. E quindi abbiamo ragionato un po' su questo videoclip cinematografico, abbiamo fatto un unico piano sequenza, è stato molto impegnativo ma molto soddisfacente.
Va bene. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
O andare a cercarlo nei negozi di dischi, oppure ordinarlo online, lo si può trovare su iTunes, lo si può ascoltare su Spotify, anche se uno insomma, non è avvezzo a comprare dischi, lo può anche soltanto ascoltare su Spotify, oppure diciamo nella misura in cui si vendono più dischi, ossia nei live, vieni a vedere un mio concerto e chiedimelo alla fine che te lo vendo io.
Ci sono delle date che ci vuoi ricordare allora per le prossime settimane?
Allora sì, certo, c'è, aspetta, prendi il calendario, sono un po', vabbè, sicuramente la prossima data è tra qualche giorno, il 2 gennaio a Palermo, al Teatro Biondo, poi si riparte il 10 a Roma all'Anificio, l'11 gennaio a Milano all'Oibò, il 12 a Torino all'Off, il 16 a Berlino al Auster Club, poi il 18 siamo a Groningen che insomma ospiterà l'Eurosonic Festival, noi ci siamo, e poi il 25 a Bologna all'Off, il 26 gennaio a Prato al Capanno Blackout.
Perfetto.
Queste sono le prossime date.
Perfetto Alessio, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere.
Grazie a te.
Grazie, insomma, complimenti per questo disco, queste canzoni. Continua.
Grazie. Grazie mille, grazie.
Benissimo, alla prossima allora.
Ciao. Ciao, buona serata, ciao ciao ciao.
Senza voce, senza stide, hai o coda nei capide, e l'amore un infinito, si duvide, taglialo, dice che non torno più. Circa uno per parlare, mi porrà anticchiai coi da però leva o ferro arriera poeta, se mi può venire a abbracciare, mi fai un favore. Giure nei capiti, e poi notte quanto fumo e chi petito senza fono, a camora sogno lento, vai a rascio non mi sento, però tanto camminava e come iava. me cuore sparagnoso picchi si te una porco e caravigliare e a vita solo una para e vuote le giubata mi cada imporare antichia e lenza de contare che